Buonasera, buonasera, benvenuti, benvenute e benvenuta a una nuova puntata del... sì, ciao, sto facendo il podcast Il Disagio perché oggi pomeriggio ho fatto admin e cose diciamo amministrative burocratiche per il podcast Il Disagio, quindi ero settata. No, questa è Mania di Protagonismo, il programma che dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 vi tiene compagnia sulle frequenze di Radio Parma 102-104, quelle FM, ma che potete allegramente sentire anche in streaming dalla app o dal sito. Io sono la vostra vitridente di fiducia e tutto è bene quel che finisce bene, o com'è che era, sono le 18:14 e tutto va bene, eccetera, quindi si procede e si prosegue. Il martedì siamo solite procurarvi consigli letterari, in quanto nella seconda parte del programma ci raggiunge Elisa Morini, che è stata direi amabilmente sostituita dal nostro Luca Semeraro per i due martedì scorsi perché è impegnata in faccende lavorative. Però di solito viene lei, stasera verrà lei, poi l'orario dipende un po' da traffico, spostamenti e quant'altro, a consigliarci un libro spettinato. Prima però abbiamo tutto il tempo di fare insieme la rassegna stanca, leggere qualche notizia, ascoltare qualche canzone, volerci bene, tantissimo quello, e insomma dire cavolate, tenerci compagnia e quant'altro. Immagino che come me siate state bombardate di immagini dal Met Gala, c'è poco da fare quando c'è, un po' impossibile. Cioè, da una parte io vorrei un po' boicottarlo, e ci sono dei creator che fanno vedere... usano la cosa degli abiti del Met Gala per poi parlare di cose che necessitano davvero dell'attenzione delle persone, però poi vengo distratta dai vestiti, c'è ancora una parte di me che effettivamente cede miseramente, e quello sfavillio, la creatività, le pettinature, l'idea, no, che magari uno stilista ha avuto, un altro no, insomma alla fine hanno la meglio su di me e mi faccio corrompere e entro anch'io nel mood del Met Gala. Voi siete, diciamo, non so, siete abbastanza assuefatti, siete indifferenti? Sono curiosa, ditemelo al 333-964-9949. Noi ci ascoltiamo Hozier, direi, e poi apriamo ufficialmente la rassegna stanca, così prendiamo il polso della situazione qui nel mondo, vicino, lontano, casa nostra, casa vostra, casa di... boh, e poi leggiamo qualche notizia insieme. Rieccoci, un throwback cioè di poco tempo fa, perché questa di Noel Gallagher's High Flying Birds è giusto dell'anno scorso. 18:27, Radio Parma, la vostra vitridente di fiducia, e come da previsione insomma, un sacco di titoli riguardano il Met Gala, ma noi li salteremo un po' a pie pari e andremo a... chi è Giovanni Toti, il presidente della regione Liguria? Non lo so. Fedez, un tatuaggio sulle mani per celebrare un nuovo inizio. E ancora, Lilli Gruber contro Enrico Mentana, e il problema è sempre lo stesso. E ancora, Chiara Ferragni compie 37 anni, il compleanno più difficile di sempre. Gianluca Peciola, mia sorella Anna Laura Braghetti, carceriera di Aldo Moro. Katy Perry, girandola di look floreali, sempre al Met Gala, ma sono tutti fatti dalle intelligenze artificiali. Perché Arianna non ha partecipato al Met Gala? Perché ha detto che non ne aveva sbatti, è impegnata, è una mamma e c'ha da fa. Clarence House, tutta la storia della casa di Re Carlo, e ancora Eurovision, Angelina Mango e gli altri artisti in gara. La Columbia University è in fiamme, la Palestina è il nuovo Vietnam, LinkedIn lancia i videogiochi per allenare la mente durante le pause al lavoro, Europee 2024, i candidati civetta e politici che non conoscono la vergogna. Isola dei Famosi 2024, che cos'è che non ingrana davvero? Raga, se lo chiedete a me, non saprei cosa può spingere. Cioè, se non... allora, non voglio essere completamente snob, cioè anch'io fruisco dei meme, che anch'io ho fruito negli anni dei meme che sono nati dalle puntate dell'Isola dei Famosi, alcuni storici di Antonella e Lia. Dopo rido anch'io. Dopodiché mi domando, per quei meme vale la pena guardare tutta la trasmissione? No, la mia personalissima. Sei fratelli, il nuovo film con Riccardo Scamarcio. Andrea, abbiamo visto il trailer e Andrea mi fa: vale? Dico, dimmi amore. Ma Scamarcio l'ha mai fatto un film non peso? E gli ho detto, sì, credo che qualche ruolo... Comunque sì, credo che qualche ruolo divertente l'abbia fatto anche lui. Met Gala. Io non so voi, io ho scambiato Sydney Sweeney Mora per Billie Eilish, ma non solo io, mi avete detto su Instagram. Manicure, più belle scenografiche del Met Gala, le vado a segnare io perché devo poi prendere inspo per le mie prossime. La radiofrequenza domestica è il segreto per ridurre le rughe e aumentare la produzione di collagene? Questi sono i device migliori da aggiungere alla propria beauty routine. E io, che sono una scema, ho ricevuto un device per farmela a casa. Secondo voi l'ho mai usato, a parte la prima volta che quando l'ho scartato? Assolutamente no. E quindi devo farlo. Detto questo, io chiuderei qui la rassegna stanca, poi dopo la canzone... andiamo a vedere una di queste notizie e ci ascoltiamo Foglie Morte con Neffa, grande ritorno, insieme a Fabri Fibra. Voi magari, se avete una notizia in particolare che volete sentire, scrivetemi.
Ho pensato a te senza avere le risposte, camminando su una via fatta con le foglie morte, dietro gli angoli della mia mente te ne vai. Senza illudermi che anche stai.
Neffa con Fabri Fibra, molto bella assai, molto bella assai. E parliamo della protesta alla Columbia University con insomma questo legame che Vanity Fair fa all'anno del 68, in cui gli studenti universitari prima a New York poi in tutto il mondo sono scesero in piazza per chiedere il cessate il fuoco in Vietnam. Ora lo fanno per Gaza. Appunto, le proteste però vengono sedate con arresti e smantellamenti. Come allora si potrebbero verificare anche ripercussioni sulle elezioni americane di novembre. Hanno fatto il giro del mondo le immagini del campus della Columbia a New York, in cui gli agenti della polizia hanno sgomberato la Hamilton Hall, uno storico edificio che era stato occupato da manifestanti pro-Palestina. Negli ultimi mesi oltre 2.000 studenti e docenti universitari che manifestavano solidarietà al popolo palestinese sono stati arrestati nei campus statunitensi. A suscitare numerose reazioni e riflessioni sono state l'azione massiccia e repressiva dei poliziotti e il fatto che nell'aprile del 68 quello stesso edificio era stato occupato dai giovani che manifestavano contro la guerra in Vietnam. Mentre la tensione aumenta anche in altre università americane, è importante chiedersi dove sia il limite tra libertà di espressione e garanzia di sicurezza e quanto il diritto al dissenso oggi sia in pericolo, soprattutto quando si tratta di giovani e di proteste nelle università, come abbiamo visto anche in Italia nelle ultime settimane. C'è un altro fattore: quello che sta succedendo potrebbe avere delle conseguenze sulle elezioni di novembre del 2024, che vedranno probabilmente Joe Biden scontrarsi di nuovo contro Trump. Il problema è, io tremo, perché quello che succede in America è che si trovano davvero, mentre già l'altra volta, cioè l'effetto Trump era stato talmente devastante che appunto i democratici si sono mobilitati, i giovani si sono mobilitati, sono andati a votare Biden giusto per togliersi Trump dai cosiddetti. A sto giro persino i democratici, persino i liberali sono arrabbiatissimi, perché non si rivedono né in Biden né in Trump. Trump per i motivi che sappiamo, in Biden perché è un cavolo di guerrafondaio anche lui, cioè con tutto che dovrebbe essere appunto democratico, invece foraggia Israele nel continuare a nel continuare ad attaccare i territori che sappiamo. Queste vicende stanno oscurando le vicende giudiziarie di Trump, perché in tutto questo, aiuto raga, aiuto, al mondo va a fuoco. In tutto questo Trump è indagato e crea conflitti però all'interno del partito guidato da Biden. C'è un parallelo col 68 in cui le elezioni decretarono vincitore repubblicano Nixon, che è stato poi un presidente tremendo per gli Stati Uniti, e spostarono l'asse democratico ancora più a destra, sebbene i giovani stessero manifestando ovunque per la pace e per il ritiro delle forze militari dal Vietnam. Il 1 maggio è stato approvato dalla Camera degli Stati Uniti l'Antisemitism Awareness Act. Con questa misura si adotta la definizione aggiornata di antisemitismo dell'AIRA, International Holocaust Remembrance Alliance. Lo speaker della Camera, Mike Johnson, ha spiegato che l'atto è finalizzato a combattere l'antisemitismo nei campus universitari, ma la definizione dell'AIRA è considerata da molti troppo larga. Il senatore Bernie Sanders, che ha perso gran parte della propria famiglia durante l'Olocausto, ha affermato che con questa legge, se stai protestando, non sei d'accordo con quello che Netanyahu e il suo governo estremista stanno facendo a Gaza, sei un antisemita. Ed è questo il grande problema di opinione pubblica, di divisione tra le celebrities buone e quelle cattive, tra virgolette. Cioè, per esempio, non so se avete fatto caso, c'è un nuovo film diretto da Jerry Seinfeld su Netflix, credo, con Amy Schumer, che era una comica che io amavo molto. Adesso poi, per mio gusto personale, mi è un po' scesa, l'ho trovata negli anni meno brillanti. Il grosso problema è che, essendo lei di origini ebree, ci sono come lei tanti altri che, nella difesa del appunto popolo che ha origini israeliane, sembrano in maniera tacita schierarsi in quel senso. Non nega, come succede anche in Italia, diciamo che non negano una certa affiliazione, ecco, mettiamola così. E quindi man mano in realtà non vengono cancellati, perché poi comunque lei continua a lavorare tranquillamente, però insomma, chi deve andare a votare a novembre si trova davanti a questo enorme problema. Non è antisemita né pro Hamas evidenziare che in quasi 7 mesi il governo estremista di Netanyahu ha ucciso 34.000 palestinesi e ferito più di 77.000 persone, il 70% delle quali sono donne e bambini. Se questo disegno dovesse diventare legge, potrebbe soffocare la libertà di parola di chi critica Israele o sostiene i palestinesi, ha affermato il deputato democratico Jerry Nadler, che si definisce devoto sionista. In un tempo delicatissimo, in cui la minaccia di una nuova guerra mondiale non è più così remota, bisogna fuggire da ogni tipo di discriminazione e ingiustizia. È in atto un pericoloso incremento dell'antisemitismo che va necessariamente arginato e non confuso con le proteste che chiedono il cessate fuoco a Gaza. È così, raga, molto complicato. Noi andiamo al volo in pubblicità e torniamo subito dopo. 18:44, the end of the end of the contender, e mi sto organizzando per farvi sentire l'ultimo, davvero mi sento dire, capolavoro di Macklemore, che non abbiamo nella macchina, però me l'avete segnalato, me l'ha segnalato Ilaria, la nostra redazione di Pieve Ottoville, hai visto con quale nonchalance ormai mi ricordo. Però sì, ha fatto un video e una canzone che proprio ti spaccano su tutta la questione e sull'ipocrisia di tutta la questione. Veramente bello, veramente bravo. Dunque, allora, vorrei fare una nota sul fatto che, allora, posso dirvi la verità, che per la prima volta un po' mi dispiace per Chiara Ferragni, e lo so che ho detto, cioè, vi stupirà molto questa mia affermazione, però, allora, questo non toglie i suoi crimini e non toglie che lei rappresenti tutto quello che c'è di sbagliato economicamente, socialmente, culturalmente, sui social, nel mondo, nella vita, ok? Dopodiché io sono seriamente convinta che lei, nata nel agio, nel privilegio, nella bambagia, abbia vissuto sempre tutta la sua vita un po' così, tipo trallallero, trallallà, no? In cui, ah, voglio fare questo e si poteva fare, ah, vorrei fare quell'altro e si poteva fare, e non solo si poteva fare così perché è bionda, bella, con gli occhi azzurri, magra, ecce, ha avuto anche un grande successo perché lei riflette perfettamente lo spirito dei nostri tempi. Credo che questa cosa l'abbia resa totalmente impreparata a questo momento storico che sta vivendo. Ed è per questo che a volte io celebro l'essere disagiate, perché penso, dico, vedi, quando vivi con la sfiga, poi, cioè, noi altre disagiate, no? In un momento così, sì, staremmo male, il divorzio, quello che... Lei, io ho visto questo video di lei che deve aver festeggiato i suoi 37 anni, lei in discoteca con questi amici, hai dei veri amici quando sei in quella posizione lì, in cui si autoriprende mentre balla, ed è proprio, sapete, quando dici, ah, speriamo che il mio ex veda che mi sto divertendo perché lui si sta divertendo, ecco, quella roba lì. E è riuscita, non credo volontariamente, cioè non credo apposta, credo che quei video siano stati proprio un grido disperato. Forse ha trovato l'unico modo per farmi empatizzare con lei, cioè facendo la parte della sottona, ecco, l'ho detto. Dopodiché, però mi dura un minuto e mezzo, questo dispiacere, nel senso che poi lei torna al suo appartamento da 11 milioni di euro, dov'è, non lo so, a Milano, a fare le vacanze a Los Angeles, e quelli che sono per lei problemi, cioè quelli che per me sono problemi, per lei sono cazzate, e il solito discorso. Ecco, volevo dire questa cosa perché questo video mi ha veramente inquietato. È tornata Noemi, si chiama Non ho bisogno di te. Mi tieni sveglia tutta la notte. The Ramona Flowers, remix di Room 9, Up All Night. E giustamente, come mi scrive Ilaria, appunto, mentre la Ferragni fa video che veramente neanche la peggio me del 2013-14 avrebbe fatto, e per fortuna non mi sono mai piaciuto, cioè non mi piacevo così tanto da farmi i video che pubblicavo all'epoca, ero troppo, cioè dicevo no, faccio cagare, per fortuna, per fortuna, perché se no chissà cosa sarebbe rimasto. E mentre invece Fedez, sì, per carità, ha perso la causa per Muschio Selvaggio, però vince, cos'è che mi hai scritto, l'undicesima battaglia col Kodakons, che ormai sono, cioè, sono amici di merenda anche col Kodakons. Ma andiamo a vedere Lily Gruber contro Enrico Mentana, e il problema che è sempre lo stesso: i due giornalisti non se la mandano a dire in TV e neanche sui social, dopo che il TG La 7 ha dato la linea 8 e mezzo in ritardo, ma non era più facile sentirsi in privato, se la dicono invece in diretta. A leggere cosa è successo appunto tra di loro, verrebbe da chiedersi perché due volti di punta di una rete come La 7 si riducano a delle frecciatine pubbliche anziché a chiarirsi in privato. Ma se così fosse, probabilmente questo articolo non esisterebbe, neanche la discussione sull'annosa questione tanto cara ai personaggi televisivi, cioè quando cedere la linea al programma che viene dopo. Tutto inizia lunedì 6 maggio, quando Lily Gruber decide di iniziare la nuova puntata di 8 e mezzo con una nota di amarezza, scegliendo di far sapere a tutti di essere risentita per il fatto che il suo programma vada in onda più tardi del previsto, perché il TG La 7 delle 20 condotto da Enrico Mentana si è allargato più del dovuto. Benvenuti alle 20:46 e non a 8 e mezzo. È una puntuale Lily Gruber, raga. L'incontinenza è una brutta cosa. Un applauso per questa battuta. Dice la Gruber, alimentando non si sa con quanta consapevolezza un polverone che cresce piano piano sui social fino a portare Mentana a rompere il silenzio e intervenire anche lui sui suoi profili. Insieme a una foto della curva dello share che segnala come la percentuale media di lassetti si sia impennata con il suo approfondimento giornalistico, Mentana scrive: dall'1 al 9% in mezz'ora, questa è la curva degli ascolti, del tutto simile a quella dei giorni precedenti. Del TG La 7 di ieri sera, segnato da fatti importanti e in continuo aggiornamento. A quel TG però ha imprevedibilmente fatto seguito un giudizio gravemente sprezzante nei miei confronti da parte di conducevole il programma successivo, che è pure ogni sera diretto beneficiario di quella curva ascendente. No vabbè, Mentana, poco passivo aggressivo, Mentana, no. Mamma mia, io se fossi la Gruber, raga, gli vado a spaccare lo studio e la scenografia, se mi fai un numero del genere. E a questo punto le distanze, come doveroso, le prendo io dai maleducati e dagli ignavi, ok? Un giudizio da cui finora nessuno tra i vergini e le sette è stato bisogno di prendere le distanze, piccolo episodio ma molto indicativo. Mentana insomma dice che se 8,5 è così seguito è merito e soprattutto degli spettatori che lo riesce a tenere incollati alla 7 prima del passaggio del testimone con Lilli Gruber, ma ci dice anche che non abbia gradito il silenzio di Urbano Cairo sulla frecciatina della collega. Ora, tralasciando il fatto che la Gruber e Mentana si conoscono da tanto tempo e bastava davvero sentirsi, ma evidentemente è un problema che si pone tutte le sere, tutte le volte che c'è 8,5. Ci chiediamo perché appunto si facciano la guerra, magari aiuta l'audience, forse a questo non ci avevamo pensato. Qualcuno teme che questa insoddisfazione potrebbe effettivamente tramutarsi in un cambio di casacca con il 9, che starebbe cercando di rafforzare l'informazione mettendo a punto una squadra ad hoc, ma è decisamente troppo presto per dirlo. Quello che è certo è che la verità, come quasi sempre succede, sta nel mezzo, e sarebbe bello se Lilli Gruber e Enrico Mentana si parlassero, si chiarissero a porte chiuse. Ma poi non ci sarebbe da discutere e da litigare sui social, sai che noia? E probabilmente quel picco di ascolti che arriva a quell'ora è dovuto proprio al fatto che adesso la gente aspetta che la Gruber si incazzi, che Mentana fa tardi, eccetera, 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 e diventa tutto un'allegra, no, gag. Comunque sì, quello che sfora è lui, quello che deve ridimensionarsi è lui, c'è poco da discutere, poi che sia seguito o no. Comunque, se il programma si chiama 8,5 perché inizia alle 8,5, diamine, 16 minuti sono tanti, metti che ce ne siano anche 3 di pubblicità, sono tanti, ecco. A proposito, noi adesso andiamo nel nostro solito break, segnale orario, pubblicità, GR e poi torniamo però, sempre qui, sempre a Mani di Protagonismo. E rieccoci, bentornati, bentornate. Noi siamo sempre qui a Manie di Protagonismo. Io sono la vostra vitridente di fiducia, sono le 19:12 di martedì 7 maggio. E dall'altra parte del vetro, nello studio, con me, in presenza, presentissima, Elisa Morini.
Yeah! Quanta gioia!
Bentornata!
Grazie!
Che invidia! Che invidissimissima!
Invidio perfino io me stessa, invidio anche le ragazze che sono venute con me. Invidio tutti! Perché a ottobre ripartiamo
grande
con un altro tour
diverso.
Sì, Ostelen si farà solo una volta l'anno perché è esclusivo.
Giusto. Contenuti esclusivi,
assolutamente,
e esperienze
esclusive. E faremo Tudorland.
Ah, è vero, ce l'avevi
a
accennato.
Londra e nel Kent. Oggi abbiamo avuto il via ufficiale. Quindi entro maggio ci sarà fuori il programma, si partirà a ottobre nel weekend dei morti, quindi faremo la festa di Samhain
bellissimo.
A Londra, e quindi sarà bellissimo. E
visto non so se hai visto le mie storie, io provando questa forte invidia ho detto: bene raga, organizziamo il tour del disagio, se volete rivisitiamo i luoghi della mia infanzia dove ho vissuto i traumi peggiori della mia vita, tra Molfetta, Parma, Pinzolo anche, era una località,
una meta proprio gettonata per queste cose.
Eh sì, perché andavo in vacanza con mia nonna e durante il grande momento del divorzio avvenivano tutti i litigi dei miei genitori,
certo.
Belle cose. Però rivedendoli insieme magari sai assumo. Però non volevo essere così egocentrica da fare proprio il tour sui miei traumi della mia infanzia. E quindi sono state buttate lì altre idee che adesso voglio, a cui voglio dare
il giusto spazio, la possibilità.
Voglio far qualcosa che sia per la a tema disagio, però che poi ci sia l'aspetto curativo, quindi qualche spa, qualche cosa di, capito, di coccoloso, di bello, di piacevole, non lo so. Però tra l'altro romperò le balle a te, perché è a te che chiederò scusa, ma quindi come si fa portare la gente in vacanza e andarci anch'io? E però sì, dalle immagini, a parte vabbè Eli, scusa, però io
lo so cosa stai per dire, lo so, amici radioascoltatori, allora la Vale non mi ha detto niente, ma la sto capendo al di là dal vetro, per cosa adesso mi prenderà per il culo, dai, vai, lo so.
No, io vorrei una gigantografia, un poster, qualcosa, cioè non puoi lasciarlo lì nell'etere del
telefono.
Sì, non può rimanere lì senza avere una concretizzazione materiale. La Eli vestita da Mina Regency con tanto di cuffietta.
Era un cappello, perché la cuffietta è da spinster.
Mi chiedo scusa.
Adesso va bene essere single, ma
cappello, però per me era cuffietta nel senso che era quelli morbidi allacciati sotto al mento, con la statua di cera di Darcy e lei che lo guardava con aria sognante, io vi giuro.
Col ventaglio.
Non so quante visualizzazioni hai avuto su quella storia, ma l'86% ero io che andavo indietro e riguardavo.
Ma ho un intero arsenale di foto e ho anche il video in cui dico che sto vivendo il mio momento postmoderno. Vicino allo stagno di Pemberley. E dopo te li faccio vedere.
Allora, io non so, io tra le mie follower.
Ma poi con la mia faccia vestita,
hai capito?
Stile impero.
È quello che fa ridere. No, perché in realtà la cosa era carinissima. Cioè, nel senso, non era né ridicolo né pagliaccesco. Cioè, né
chi mi conosce,
né carnevalesco. Ecco, è proprio è la Ailey vestita da Dama Regency col cappellino. E non so tra le tue follower, tra le mie, io ho queste che mi tormentano, a cui voglio benissimo, la Maffa, che ogni volta che io faccio qualcosa di ridicolo su Instagram, cioè spesso, lei è lì come un cacchio di killer a screenshottare per poi creare uno sticker di me.
Che bello.
Con una faccia ridicola, con una posa ridicola, ce ne sono alcune della Marina che sono sensazionali. Ecco,
Marina Presidente comunque.
Marina Presidente, va bene. Però tipo c'è una della Marina che è così che si apre il pile e si tiene le tette. Non lo
che
so,
bello.
Una cosa a caso.
Che bella immagine.
Esatto. Però sì, io voglio lo sticker dell'Eli e lo userei sempre, perché
adesso lo faccio
è
fare
un meme. Perché lei con la faccia, come dire, vabbè, facciamola anche questa. Siamo qua, siamo in ballo, dobbiamo ballare.
Ho un aneddoto. Prego. Quando la Paola, che è la mia tour operator, che lavora con gli influencer, lei lavora anche con Giovanni Arena, è quella che gli organizza i viaggi, eccetera. Cosa è successo? Che mi ha detto, quando vuoi partire, ancora non ci conoscevamo bene per collaborare, allora lei mi ha detto, quando vuoi partire? Ho detto in aprile. Ah, non lo vuoi fare in settembre, che a Bath c'è il festival di Jane Austen? E io, sprezzante, no, io in mezzo alle invasate coi guanti e il cappellino
non ci vado.
Bene. Mi chiama dopo una settimana, mi ha detto, guarda, ho scoperto che la Jane Austen House lì a Bath, al museo, si può prendere il tè, quindi c'è la sala da tè di sopra e possiamo prendere il tè, c'è la Darcy Experience. E io, prenotala. E lei, ma non ti ho detto prenotala, ma avevi detto, ti ho detto di prenotare. Io sono andata che non sapevo cosa avevamo pagato con la Darcy Experience, vabbè, è stato molto bello. E poi mi sono anche vestita, sempre perché io in mezzo alle invasate che si vestono
non ci voglio andare.
Ma quando sei là, entri in questa atmosfera.
Ma hai fatto benissimo a farlo.
E quindi ho detto, ma che cazzo me ne
ma
frega.
Ma certo, solo che la sua faccia rimane sempre la sua, quindi che ha quello scetticismo, cinismo di base, sì, che non è molto credibile. Poi tutto il resto era super, super credibile.
Era molto bello, sì.
Bello, bello, mi è piaciuto molto. Grazie, perché per quanto fossi invidiosa, però allo stesso tempo mi hai regalato grandi emozioni. Però
sono molto contenta.
Sì, sì, sì.
Poi posso dire una cosa che è fighissimo: essere pagati per viaggiare.
Hai capito?
Questa era l'ultima frontiera che volevo da me. E quindi è molto bello.
Brava. L'ennesima soddisfazione.
Cioè, viaggi che ti piacciono.
Eh no, certo, certo.
Abbiamo avuto un driver che ci ha fatto un regalo bellissimo a un certo punto e ci ha portato a Stonehenge.
Ho visto!
E non ce l'avevamo neanche
nell'itinerario.
No, assolutamente, però era vicino. Eravamo abbacchiate perché venivamo da Winchester, dove lei è sepolta. E c'è anche la tavola rotonda di Re Artù, comunque un rifacimento. L'abbiamo cercata, ma i GPS, ognuno diceva una cosa diversa, i GPS all'estero.
Sì, sì, sì.
E quindi abbacchiate, era ora di andare, perché comunque avevamo delle prenotazioni. Abbiamo richiamato il driver, perché avevamo il van personale da 7 posti, solo per noi. Cioè,
giusto,
si gira con la spettinata, ma si gira bene.
Di lusso, sì.
E allora lui ci ha visto un po' abbacchiate, allora ha detto, vabbè ragazzi, adesso quando vi dico di girarvi, giratevi. E guardate cosa c'è, boh, la campagna inglese, cosa vuoi, ma ha fatto una deviazione, ci ha portato a Stonehenge, non potevamo entrare perché non avevamo prenotato, eccetera,
certo.
Però abbiamo pranzato in questa struttura che c'è fuori, tipo
che
bar,
che
dà su Stonehenge, quindi siamo stati lì mezz'ora di orologio e poi via ancora, e quindi è stato bello anche perché c'è stata tutta una serie di imprevisti. Molto belli.
Bene, bello, brave, bravi, bravo. Io vi faccio un minuto di pubblicità, ma poi torniamo sempre qui con Leli a chiacchierare. Medusa dal 2020 come secondo throwback di oggi, Paradise, Dermot Kennedy, e con noi l'Elisa Dama Regency Morini.
From UK.
From UK.
With love.
With love. Senti, vabbè, non so se con tutto questo essere di viaggio avanti e indietro ci hai portato un libro oggi lo stesso.
Ho portato anche un libro.
Questa donna è piena di risorse.
Piena anche di stress e di cortisolo H24. ho bisogno di una vacanza dalla vacanza.
Un grande classico, sì.
C'ho anche poi questa tristezza nostalgica
del ritorno.
Sì, sul gruppo WhatsApp con le ragazze ci sentiamo tutti i giorni, diciamo.
Ti ricordi quando?
Ma sì, quest'ora eravamo là. Ma ti ricordi quando abbiamo riso lì?
Certo.
Molto bello, perché poi erano ragazze che non si conoscevano.
Che adesso, cioè, però hanno condiviso
adesso
un'esperienza.
Sì, hanno dormito insieme, hanno condiviso un'esperienza, quindi insomma.
Bello.
È stato molto bello.
Bene, per chi verrà al tour del disagio, io dormo da sola perché devo prendere l'Oxirem. E quindi...
Sempre, il tour leader dorme sempre da solo.
No, infatti volevo dire che tu, tra l'altro, in tutto questo comunque hai lavorato, cioè è tutto bello,
sì,
è tutto molto simpatico e piacevole, però non
io
è...
sono partita con un trolley di libri, di cose che leggevo là davanti alla casa dove è morta Jane Austen. Abbiamo fatto una lettura di come è venuta la sua morte, scritta da sua nipote, cioè ho fatto tutta una ricerca.
No, infatti,
perché sai, è un tour che tutti possono fare, quello di Jane Austen, lo dico a mio discapito.
Vabbè, sì, ce ne sono, ma infatti il valore aggiunto era che era con te.
Assolutamente sì, quindi, ed è per questo che poi i tour leader dormono da soli, perché se no ci si fanno gomitate per dormire con te. E invece,
allora, adesso va bene tutto, vi voglio bene, però no.
No, anche a me piace dormire da sola.
Io dormo, quindi. Scusate, c'ho delle menate, ve lo dico. Poi mi sveglio nella notte.
E la pipì, e poi uno russa, io russo, per esempio, quindi insomma.
Sì, sì, anch'io.
Mi piace star da me.
Che libro ci hai portato?
Si chiama L'unità di Ninni Holmqvist.
Mamma mia,
svedese.
Non facile da ricordare,
no,
decisamente.
No. Un libro del 2006 svedese di questa autrice che ha già scritto altre cose, uscito però in Italia solo il mese scorso, nel 2024.
Perché ci ha messo 14 anni a tradurlo?
Non lo so, o se si sono interessati dopo.
Adesso, credo di sì. Adesso
è
non
un libro, insomma, che potrebbe piacere a chi ama George Orwell, Aldous Huxley, anche se la Ninni, o come la chiamo l'autrice, la Ninni non era in acido come Aldous Huxley e Le porte della percezione.
No.
Ecco. Però siamo in un universo distopico, in un mondo distopico, quindi sappiamo il mondo distopico è un mondo diverso, contemporaneo ma diverso, qualcosa nella storia è andato diverso diversamente, quindi siamo in una società profondamente diversa da quella di adesso. Una cosa tipo
e comunque in peggio, perché se no sarebbe utopico.
Infatti, distopico è una cosa tutta diversa, quindi c'è un nuovo ordinamento a livello di governo e delle nuove cose. Siamo ovviamente in Svezia, in età contemporanea, e l'unità che cos'è? È una specie di resort extra lusso per le donne oltre i 50 e gli uomini oltre i 60.
Ok.
Un governo democraticamente eletto ha approvato questa legge per cui le persone dopo i 50 e i 60 vanno dentro l'unità, ma come vengono scelte? Sono persone che non hanno avuto figli per qualsiasi motivo, mm-hmm, o non sono all'interno di una storia d'amore, cioè nessuno è andato a registrare il fatto di essere innamorato di queste persone. Per cui sono persone chiamate dispensabili, sono dispensabili dalla società, quindi vengono prelevate, mm-hmm, senza forza, portate in questa nuova realtà all'interno di una cupola, quindi vedono il sole, ma non possono uscire da questo resort. E sono persone che vengono tenute lì per farci degli esperimenti scientifici o per fare i donatori di organi per persone che hanno i figli, perché sono quelli utili alla società.
Oh mio Dio!
Lo so che ti sarebbe piaciuto.
Mi angoscia parecchio, però sì. Beh, allora l'idea non è uguale, ma simile, ma perché credo che in tanti si stiano... Però se è del 2006 potrebbe essere anche antecedente, non lo so, al film The Lobster... che è quello in cui...
Infatti si ispira un po' a quello, al The Lobster, ma anche al quello dell'Ancella dell'Atwood, che non mi ricordo il titolo.
Ah, il racconto dell'Ancella.
Il racconto dell'Ancella.
Ok.
Dove c'è la fertilità e il generare figli per la società, che è il centro della situazione.
Ma raga, volevo dirvi, fateci... Adesso io non voglio imparanoiarvi, no? Però perché i temi più attuali di oggi sono, guarda un po', gli stessi dei romanzi distopici dell'Atwood, di questa... di cosa stiamo parlando continuamente?
Scritti da donne.
Tra l'altro, stiamo parlando di figli che non vengono, di calo delle nascite, di posizionamento sociale, lavoro, comunque guadagno, eccetera. Perché sono, cioè io credo che lentamente, come la rana famosa nella pentola, stiamo entrando in quelle realtà distopiche dei romanzi e non ce ne stiamo accorgendo. Cioè, la mia personalissima impressione.
Ti dico, io da donna che ha generato e si è riprodotta secondo i dettami della biologia, leggere questo libro l'ho trovato molto attuale.
Capito. Io ho fatto un video ieri in cui dicevo motivi per cui una donna dovrebbe smetterla di prendere animali e fare più figli, e la prima risposta è quella della mia community, quindi io ho due gatti e un figlio, come faccio? Cioè, l'hanno presa a sorridere, no? E poi stanno cominciando ad arrivare i matti veri. Perché se no ci estinguiamo, scema di merda, perché poi sono così, loro si esprimono in maniera molto elegante, ma che cazzo dici, vuoi vedere la fine, cioè perché con questi...
Ma falli tu, con questi
argomenti che porti al voto le persone spaventandole, del tipo avete visto che non si fanno più figli? Andiamo a interferire con l'aborto, perché
infatti l'ho trovato molto attuale questo libro, perché fa fare una riflessione su un mondo parallelo che non è così
lontano,
ma non è neanche così impossibile, cioè una serie di universi paralleli di cose che possono succedere, questo potrebbe assolutamente essere plausibile.
Questo mi crea...
Queste persone tra l'altro ci vanno volentieri lì, perché a un certo punto vengono trattate benissimo.
È un resort,
ognuno c'è la sua casa,
certo,
ognuno può mangiare al ristorante, non c'è la moneta, è tutto libero e possono avere anche relazioni tra di loro. Lei, la protagonista, che si chiama Dorrit, come la piccola Dorrit Dickens, non ho ancora capito se posso fare un parallelo tra i due personaggi.
Okay.
A 50 anni ha una relazione con un uomo sposato, quindi lui ha già generato figli, e lei gli chiede a un certo punto di fare un figlio con lei per tenerla fuori dall'unità. E lui dice no, io sono già a posto. Quindi lei legata proprio a questa cosa dell'uomo. Allora gli dice: vai in questura, di che sei innamorato di me, che sei in una relazione con me, visto che dici di amarmi. Lui fa: no, no, ma io ce l'ho una moglie. Quindi l'uomo, per non esporsi, porta lei a essere prelevata da casa, quindi la casa le viene espropriata e lei viene presa con una macchina, ma non viene arrestata,
cioè, no, è una cosa,
fa parte proprio della società, quindi lei lo sa, viene portata lì con altri uomini. Gli uomini vengono portati dopo i 60 anni, perché l'uomo si può riprodurre
più a lungo, certo.
E a un certo punto si rende conto, da una cosa che da fuori dell'unità non si sa, che le persone qua vengono sottoposte a dei test medici, fisici, scientifici, perché comunque loro non sono più utili alla società. Certo. Una volta finita l'età fertile e la possibilità di fare figli, non sono più utili. Anzi, pian pianino cominciano con le donazioni, quindi cominciano a prelevargli un rene. E per convincerti a farlo ti fanno vedere la foto della mamma che è rimasta vedova con quattro figli piccoli, che è malata e deve ricevere il rene per sostenere la sua famiglia. E quindi tu lo fai in una sorta di accettazione del fatto che la mamma è più utile, perché i genitori rimangono al di fuori, perché si sono riprodotti, devono mantenere i bambini, devono assicurare la continuità della specie, e fino ad arrivare alla donazione finale, a cui tutti arrivano. Quindi c'è anche il concetto della morte non naturale, una morte indotta, che molte persone possono scegliere anche come forma di suicidio. A un certo punto dire: faccio la donazione finale, vengono espiantati tutti gli organi possibili, compreso il cuore, che è l'ultimo che viene espiantato, e viene donato per la vita di altre persone più utili alla società.
No, bello.
Ma è bello, bel romanzo.
Ah, no, no.
Cioè, non è adesso io lo sto raccontando...
No, Eli, sarà bellissimo, è solo che io sono stufa che tu e Luca mi veniate a... raga, io voglio un libro allegro, va bene? Non ne posso più. Adesso tu vari di più sul tema. Luca, sono due settimane che sostituendoti mi ha dato delle mazzate. Adesso ho appena finito La città dei vivi di Nicola Lagioia. Stavo...
Che io non ho ancora letto.
Ma guarda, stavo, capito, arrancando per terra, trascinandomi con le unghie, perché lì entri proprio nel peggio del male.
C'è anche il podcast,
C'è anche il podcast, sì, che avevo già sentito, ma non ha niente a che vedere con l'audiolibro, okay, perché proprio ti massacra. Quindi io pretendo un libro.
Però il libro che ti ha portato, che vi stavo ascoltando, sì, quello di Viola Ardone, sì, Oliva Denaro, è bellissimo.
È stupendo.
Ne avevo parlato anch'io a Freccia una volta. È uno dei libri più belli che ho letto nel 2023.
Molto bello. E però io non amo gli italiani. Stai male come un cane, lo stesso.
No, t'arrabbi.
Sì, t'arrabbi tantissimo.
Ecco, con questo libro qua non t'arrabbi.
Ah, no?
No, non t'arrabbi, perché è scritto con molta lievità. Di questa donna scrittrice che comunque fa una forma d'arte che non verrà mai letta da nessuno, una volta entrata nell'unità, e poi comincia a pensare alla sua femminilità legata alla maternità e al fatto di questa morte certa per sostenere il resto della società più utile. Cioè, è fatto
e non
con
ti
molta...
fa arrabbiare,
no,
questo?
È fatta con molta, perché dipende molto come viene scritto.
Certo.
Il libro dell'Ardone è scritto con rabbia.
Sì, sì, sì.
Si sente che c'è la rabbia, no?
Certo.
Anche di questa ragazzina che subisce lo stupro, eccetera. Qui invece c'è questa donna che è scritto, ed è qui la bravità, volevo dire, dell'autore, dell'autrice, che è una donna ovviamente, che scrive con quella leggerezza, perché il personaggio accetta questa cosa. È un po' sconquassata, no? Da questa novità, però l'accetta, perché è così.
Chiaro.
È un governo democraticamente eletto che ha scelto questa cosa qua, e quindi è talmente normale
che non
che no, ci sono delle riflessioni filosofiche su questa cosa, ma la bravura appunto di un autore è immedesimarsi nel personaggio e uscire dall'autore.
Chiaro.
E quindi è molto bello.
L'unità,
c'è anche l'audiolibro,
ecco, quelli pesanti ci sono sempre.
Sì.
Calvin Harris, Rag & Bone Man, 19:44, sempre mania di protagonismo con la nostra spettinata, e un romanzo distopico che però immagino sia un po' una denuncia a questa nostra rassegnazione. Cioè, tu dici, lei è tranquilla, ma non sarà, cioè, non credo che una si metta a scrivere, non credo che una si metta a scrivere un romanzo distopico su una società in cui succede questo e poi non c'è nessuna denuncia sociale.
No, è chiaro che l'ha scritto perché c'è un motivo, ecco, però passa attraverso la tua percezione. okay. Non è una, un'autrice che io non conoscevo, mm-hmm. anche se è molto famosa in Svezia, che ti vuole indottrinare. Cioè non è Baricco, ah, no. questa qui.
Ok, ok.
Hai sentito cosa ha detto Baricco?
No. No, aspetta, l'ultima del mondo letterario che mi ha fatto ridere era... No, no, cosa ha detto?
Baricco ha detto che il maestro Margherita è sopravvalutato.
Ah, sì, ho visto il video.
Ha detto anche
che sì.
I film di Bergman e di Visconti sono ormai troppo datati, troppo sopravvalutati anche quelli.
Ok.
Lui no.
Esatto, in che occasione? In che occasione gli è stato proprio chiesto?
Sì, sì, gli è stato proprio chiesto durante un'intervista e lui ha detto: il maestro Margherita è sopravvalutato. Un libro che è uno dei più belli che una persona possa leggere. C'è Anch'io. Una modernità anche nel dialogo tra Ponzio Pilato e Gesù.
Certo.
No, perché c'è anche quella parte, c'è la figura della strega, c'è questo gatto infernale. Ma è bellissimo il maestro Margherita.
E lui così se ne è uscito.
Ma perché lui gli piace? Allora, ricordiamoci come ha tuonato quando Bob Dylan ha vinto il Nobel. Perché insomma, Baricco ci crede. Baricco ci crede tutti
sacco,
gli anni,
sì, sì.
Come se avesse le carte per poter vincere il Nobel, tra l'altro.
Okay.
Ma lui ci crede molto e aveva fatto un tantam quando è stato il 2016 che Bob Dylan ha vinto il Nobel, perché vabbè, se ti poni il dubbio del perché Bob Dylan ha vinto il Nobel, dobbiamo fare un corso di letteratura e musica
e società
e cultura, secondo me, e non sono una fan di Bob Dylan io, tra l'altro. E girava un meme con Bob Dylan che girava con un cartello Baricco Who, cioè perché parliamone,
che classe. Sì, sì, sì.
Nella sua immensa antipatia, perché è una persona estremamente antipatica, e comunque insomma Baricco è questo qua, che è sempre un autore di punta con Henry De Luca, di Feltrinelli, editore, e tutti corrono a comprare le opere di Baricco.
Ma allora secondo me lui è uno di quelli. Anche a me lui, ho fatto la fase che ho detto: diamine, se non leggo qualcosa di Baricco, chi sono? Cioè cosa faccio nella mia vita, no?
E poi ti rendi conto che non capisci cosa c'è scritto. Ma okay. Non perché non sei intelligente tu.
Allora, qual è quello? Mi ero sparata quello della mille, come si chiama, quello delle biciclette.
Non lo so.
Ne ha scritto uno su tipo la mille miglia, forse era sulla mille miglia, una roba allucinante su questa gara, adesso l'ho rimosso perché era tanti anni fa, e ho detto, cavoli, devo leggere Baricco, e mi ricordo di aver letto questo libro e tutto il tempo, mentre leggevo, pensavo, è un po' quelle robe che vai al museo e vedi la gente davanti all'opera astratta e dici... Tutti che fanno così con la testa e tu dici, ma forse non è l'unica scema che non ha capito.
Ti viene il dubbio. Allora, io quando ho letto Oceano, ma avevo letto il Novecento, che è molto carino, avevo letto Seta, molto carino. Oceano Mare per me è il libro tuttora più brutto che io abbia mai letto.
Devo trovare qual era...
E sono una che, cioè, di termine di paragone ce l'ha coi libri, no?
Beh, direi.
Quindi Oceano Mare, illeggibile. Ovviamente piace molto alle persone che leggono poco Oceano Mare, per cui siccome è molto difficile da capire, ma perché lui scrive con una sintassi che lo fa apposta, vuol fare un po' il mago, no? Della sintassi e della lingua italiana, quindi non lo capiscono e dicono, però è molto profondo, perché insomma se ho fatto... Ma sono tutti così quelli a cui piace Oceano Mare, cioè non c'è il lettore forte non legge Oceano Mare.
Non riesco a trovare storie sulle storie,
non mi ricordo.
Comunque sì, devo...
Ma il colpo di grazia poi Baricco me l'ha dato con dell'altro.
Cioè?
Perché attenzione, lui ha riscritto l'Iliade e l'ha riscritta senza l'intervento degli dèi.
Cioè?
E lui può riscrivere l'Iliade. Chi era Omero? Chi era? Togliamo l'intervento degli dèi.
Quindi cos'è? Guerre?
Sì, eroi e basta. Ma quindi Artemide, Poseidone, Zeus, Apollo, che scende addirittura a combattere anche Apollo. No, non ce n'è. E ho scoperto che parti dell'Iliade
sì,
di Baricco...
Devi essere molto...
Sì, ma sono nelle antologie delle scuole medie.
No, ma allora...
Ma come fai? No, allora, cioè... No.
Devi essere molto sicuro di te e della tua penna per intraprendere.
Ma chi lo legge? Ma ragazzi, ma non ve ne rendete conto quando lo leggete? Cioè, non si può andare accanto all'Iliade, non è questione di dire la modernizza. Modernizzati il culo.
No, allora,
cioè,
non credo che.
No, perché stavo dicendo molto peggio. Sì, sì, io mi infogno da Dio. Ma tra l'altro, scusami.
Sì, prego.
Ha fatto a un certo punto, ha riscritto un paio di pezzi di Melville, Moby Dick, dicendo è un po' confusionario.
Lo metto a posto.
Sì, lo ha scritto meglio lui. Io ti dico già questo. Ma poi avesse il motivo per sentirsi sto.
Beh, no, Baricco ce l'ha. In Italia perlomeno ce l'ha. Non
vende
so nel mondo.
In Italia non leggono. E quindi le persone che leggono poco comprano Baricco, no, e lo fanno schizzare in
forse
classifiche.
Era il genio in fuga, può essere.
Guarda, le persone che leggono tanto Baricco non lo leggono, cioè,
allora,
proprio.
No, credo che la sua grande fortuna sia stata il marketing di Novecento. Cioè il fatto che ci fu quel film che
molto bello,
molto bello, esatto, che poi, no, quindi gli ha dato questa spinta enorme, consacrandolo a uno degli scrittori italiani, bla 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 bla. Dopodiché effettivamente, se provi poi, mi ricordo sì che partendo da Novecento ho detto vabbè, però Novecento non vale, perché ho visto anche il film, fammi leggere qualcos'altro, ed ero completamente
annichilita, cioè, perché
sì, no, era una roba che ho detto evidentemente non ho gli strumenti per apprezzarlo, ho pensato.
Ma ti fa sentire così la gente? Ma sai che della gente si è rivolta a me dicendomi
mi spieghi per favore il libro di Baricco?
No, mi hanno detto evidentemente non è per tutti, ma con quella boria, una persona che legge un libro all'anno, ma non perché io sono più brava e intelligente, perché leggo di più o perché con i libri ci lavoro. È proprio questione che si sentono degli eletti, quelli che dicono che gli piace Baricco perché l'hanno capito. Cioè, però preferisco Fabio Volo.
Raga, l'ha detto, la spettinata ha detto preferisco Volo a Baricco. Questo è un momento nella storia
perché
molto...
Perché Fabio Volo si prende anche per il culo.
Sì, no.
Baricco ci crede, il problema è che ci crede e mi tira fuori i pugni dalle mani, Baricco, quando lo vedo. Poi dice il maestro Margherita è sopravvalutato e allora, i suoi libri probabilmente no, perché...
Qua si esprimono opinioni divisive.
Immaginavo. Avessi sollevato un po' di...
Un polverone, no.
Di interazioni con il nostro pubblico, neanche Baricco le smuove.
Nemmeno dire che Baricco è peggio di Fabio Volo smuove... No, non lo so, adesso magari
rimanga qua e i 150 milioni di ascoltatori che abbiamo rimane tra
del
di noi
podcast.
E loro.
Sì. Dunque, torniamo però a quello di prima, ricordiamo che si chiama L'Unità, c'è anche, adesso me lo sono già salvato su Audible, sì. Che qua tra BookBeat, Audible, Storytel, mia nonna in carrozzella, è un casino. Bisogna, perché a volte ce ne sono alcuni che vorrei che non ci sono, tipo qual è che era in esclusiva su ce n'è uno in esclusiva su Storytel che era l'American Wedding che aveva detto Luca e non l'ho ancora ascoltato, però vediamo se c'è questo su Audible. L'Unità, eccola lì, Ninni
Holmquist.
Mamma mia signora, ci vuole un cognome un po' più internazionale, che poi è Q-V-I-S-T, sì. Quindi H-O-L-M-Q-V-I-S-T, capito? Ciaone proprio.
Queste lingue...
No, poi lo svedese ciao proprio, con tutto che mastico bene l'inglese, lo svedese è un altro livello. E bene... Un libro corposo, veloce, leggero.
No, in 6 ore si legge, non è ciccione.
Non è ciccione. E tu cosa stai leggendo in questo periodo?
Sto leggendo L'Innocente
di
Alison Weir, che ha scritto tutta una saga. Lei è una storica, ha scritto dei romanzi storici fatti benissimo sulle regine Tudor.
Tu ti stai già preparando al prossimo viaggio.
E poi perché ho un gruppo di lettura sui Tudor. Stiamo andando avanti, abbiamo finito Le 6 mogli di Enrico VIII e adesso siamo a Jane Grey, che è stata regina per 9 giorni e poi è stata decapitata da Mary.
Mamma mia, che tempi di, che vita di merda all'epoca.
Sì, e ogni tanto ti decapitavano, quindi...
Sì. E dunque, no, volevo dirti un'altra cosa. Adesso mi sono scordata, ovviamente. No, Mi è completamente sfuggito, Eli. Niente, te lo
c'era
dirò.
Stata una cosa. Io quando devo dire queste cose mi sfuggono perché sono talmente intelligenti quelle cose lì che fanno il giro dall'altra parte.
No,
e poi mi vengono in mente dopo.
Eh beh, sì, chiaro che viene in mente dopo. Comunque, noi tanto siamo arrivati alla addirittura d'arrivo. Grazie per i consigli di oggi. E grazie per i consigli.
Sempre dell'ospitalità.
Sai che è un piacere pour moi. Vi ricordo che oggi è uscita la nuova puntata della Segreteria dell'Astrodisagio con i, i suoceri inopportuni.
Oddio.
Fa molto ridere se vuoi andare ad ascoltarla. Con tra l'altro un comico molto giovane, simpaticissimo, Emanuele, non mi ricordo. E domani ci troviamo per Mani di Protagonismo con invece la Lia Begani per Educazione Cinofila as usual, o notizie in generale dei cani e dei canetti. Detto questo, andate a cercare la Spettinata su Instagram, dove trovate tutte le sue avventure molteplici e libri, gruppi di lettura, libri e quant'altro.
Ormai non so più neanche io cosa faccio, ma comunque.
E vabbè, io ho capito così. Anche che esatto, che avere tutto sotto controllo è impossibile, quindi ogni giorno mi alzo e faccio quello che dico, oggi farò quello che riesco a fare.
Sì, ed è la cosa più bella del mondo, tra cui anche un pisolino.
Anche un pisolino, rigorosamente. Detto questo, buona serata, arrivederci, alla prossima, a domani, e ci troviamo sui social. Ciao,
ciao
Eli!
Ciao, ciao.